20h.
Buonasera cari amici, la tela sonora, Radio Alma 101.9 FM, con me in radio.
Buonasera Giulietta.
E Hisham alla regia. E un sacco di gente simpaticissima, tutti che sono tutti intorno a Hisham per fargli, diciamo, un po' di clap. Perché questa sera, diciamo che Hisham ufficialmente fa parte della tela sonora. Quindi un grand merci a Hisham per sa disponibilità. E va bene, e dunque abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Ci sono stati dei cambiamenti all'ultimo momento, perché Umberto Simone, che ricordiamo con affetto e amore, si è beccato la febbre 39, stavolta tocca a lui.
C'è qualcuno qui che ne sa qualcosa, mi sembra.
Infatti, la scorsa settimana è toccata a me, per questo che non siamo andati in onda. Bene, cari amici radioascoltatori, questa sera quindi due ospiti. Il primo, Giovanni Savino. Giovanni si chiama Stefano Savino, ha due nomi,
vero.
Due cognomi, sì. E il suo libro L'acerbo vero. E poi Paolo Ruffilli con Les choses du monde, è un libro, Le cose del mondo, che ha tradotto anche in francese, e Le stanze del cielo. Tra, diciamo, questi due poeti abbiamo delle poesie musicate slam del gruppo di cui adesso vi dico esattamente, di Lucio Pacifico, che si chiama Gruppo E3. Dunque fanno parte di questa banda parecchie persone, vi nomino, diciamo, le più importanti: Giorgio Vargiu, Guido Coscia, Lucio Pacifico, che è il ragazzo che io conosco, Marco Sica, Rossano Campagnoli e Simone Sibiglio. Ognuno di questi ha una funzione: musica, voce, testi, quindi insomma è abbastanza complesso. Ci sono dei testi particolari, li mandiamo al posto della musica, e poi avremo alcuni pezzi, se riusciamo a fare tutto, perché in un'ora è un miracolo, di David Giannoni e Damien Spleters, che come voi sapete sono amici ormai cronici nel senso positivo della tela sonora, perché hanno già partecipato al programma di Giulietta Lacchi, e non solo, sono impegnati soprattutto in questo mese, perché è l'ultimo mese di preparazione prima della
Fiera Off,
voilà.
La Fiera Off du Livre,
voilà.
Che avrà luogo a Bruxelles in vari luoghi.
Sì, quattro.
E per fare concorrenza lecita e amichevole alla Fiera Inn.
Benissimo.
Quindi inizio marzo.
Perfetto. Allora, prima di mandare la musica, un saluto veramente di cuore a Emanuela Baldi e a Radio Flash, che ieri sera mi hanno intervistato ed è stato piacevolissimo finalmente passare dall'altra parte del filo e capire l'emozione. Sì, ed ero lì in preda, Dio, non chiamano, non telefonano. Quindi, cari amici radioascoltatori, sappiate che i poeti soffrono quando noi così programmiamo la telefonata e magari siamo in ritardo. Quindi, per non dilungarci, sei d'accordo Giulietta, mandiamo Hisham, voilà, je te confie la régie. E così, mentre Giulietta legge, poi Hisham si prepara al testo, io intanto telefono a Giovanni. Quindi giusto
leggo io prima
un po' di temps a Giulietta, così Hisham si prepara al testo e io vado a telefonare. Ci sentiamo fra.
Io volevo leggervi qualche breve passaggio dall'introduzione all'acerbo vero di Giovanni Stefano Savino. Questa introduzione è stata scritta da Mariella Bettarini, Gabriella Maleti. Che cos'è l'acerbo vero? Questo Anni Solari 4 di Giovanni Stefano Savino è l'acerba, la matura, l'antica perenne verità della vita e della scrittura. E della sua vita, della sua scrittura, certo. Grande scrittura che si dice di sé e della vita, due esperienze così distinte e tuttavia parallele, diverse ma intersecantisi, parallele misteriosamente coincidenti più che contigue. Vita e scrittura sono un assillo e pazienza, ansia e pace, amore e dolore. Cronaca e storia, anzi storia e storia, con la S maiuscola, così come entrambe, vita e scrittura, sono vive e vere d'esperienza, di volti, di voci, di presenze ed assenze. Vita e scrittura, vive esperienze d'ombre e luci e luoghi, di marine e campagne, di città, Firenze in primis, di memorie, di intime sconfitte e vittorie, di speranze e disperanze, acerbamente, come dice il titolo. Vere sia l'una e l'altra, sia la vita che la scrittura, le quali non fanno, in queste e nelle numerosissime pagine del diurno diario, in versi del loro autore, che incontrarsi e scambiarsi le parti, perdersi e ritrovarsi, convivere e magari confliggere, interagire e rincorrersi a perdifiato, quasi ad infinitum. A questo punto, tante sarebbero le cose da aggiungere, come ad esempio dire della grande sapienza e potenza stilistica, della forza evocatrice di questa voce poetica. Ma a noi, curatrici amiche, Mariella e Gabriella, ciò non precisamente compete. Così volentieri lasciamo ad una critica meno emozionalmente coinvolta il compito di proseguire ed ampliare il discorso, approfondendo ben altrimenti le vive e vere, le umane e poetiche ragioni di questo libro, di questa poesia.
As-tu déjà ressenti une encre se loger là, au fond de ton cœur? Penses-tu la retirer? Oui, peux-tu la retirer sans que cet effort ne t'arrache cri, douleur, vie? Je ne sais pas. Mes yeux, un soir d'hiver, se sont collés à l'envers. Tout était ouvert, tout était visible, l'horreur. Est-ce l'encre que j'ai ôtée depuis? Ou son fantôme? Ai-je seulement essayé? Qu'ai-je réellement extrait de moi? Je ne sais pas. J'avance, le jour, dans la ville, où tout le monde marche, bruit, court, produit, se fâche, s'amuse et s'ennuie. Je passe d'une transe à une autre. Puis la nuit. Où, incomplet, quelque chose, quelqu'un de moi s'arrête. Course épuisée. Pensée, masque. Rêve, discours. Et le sommeil s'estompe. Pas bonne veille. Celle qui vient d'après. Elle me laisse incomplet. Être qui tourne sur son axe. Seul, qui s'arrache continuellement, ce reste d'encre. Mais où est l'encre? Y a-t-il jamais eu d'encre? Dieu, c'est dur. Non, il n'y a pas d'encre. Il y a un cœur qui se déchire, qui se transperce de ses propres flèches, qui meurt, qui croit qu'il meurt. Comment, alors, survivre à cette écume? Comment bâtir une vie dans la vie? Je suppose de trop fortes plis pour guérir. Poser une main avec douceur sur le lieu où naît le désir, et l'autre sur le lieu où me vient le sacré, et ressentir les deux battre de la même mesure, lentement battre, si le corps est un tambour et le mental compte les coups. Qui? Le musicien?
Di nuovo qui in radio e abbiamo con noi Giovanni al telefono. Giovanni, ci sei? Allo Giovanni?
Sì,
ah, bene.
Buonasera.
Com'è Giulietta? Buonasera. Giulietta Lachi in radio, Isham e un sacco di persone che sono in regia che ti stanno ascoltando. Buonasera, innanzitutto grazie per aver partecipato così all'ultimo momento, perché ti ho chiamato veramente. Mea culpa, mea culpa.
Grazie di avermi chiamato.
Perfetto, allora siamo in sintonia. Senti, abbiamo annunciato del tuo libro L'acerbo vero. Abbiamo letto l'introduzione di quelle due poetesse simpaticissime che prima o poi
Mariella e Gabriella.
E Gabriella, che prima o poi saranno invitate in radio, e anche loro, e ti lasciamo libero microfono, e poi ti interrompiamo perché ti vogliamo fare alcune domande, e poi ti volevo dire quali sono le poesie che Anna Maria Farabi ha scelto, perché reputa veramente le più belle. Quindi dimmi te come pensi di procedere, se ti fa piacere leggere tu le poesie, magari ci terrei, ti posso dare la pagina se tu hai il libro sotto gli occhi, così la sentiamo con la tua voce, e magari giusto una domanda del perché questa poesia.
Se mi fa una domanda io sono contento.
Perfetto.
La domanda rispondo molto.
Benissimo, allora provvedo subito e vado. Allora, ce n'è una in particolare, su tua moglie, quindi non so se, dimmi te se ti fa piacere.
Sì, va benissimo.
Perfetto, allora è quella a pagina 31, quella che inizia: quando mia moglie chiamano al telefono ed io mangio al tavolo in cucina.
Quindi, scusa, però, siccome io dovrei sapere che libro è.
L'acerbo vero. Pronto, ci sei?
Dovrei sapere il titolo del libro.
L'acerbo vero.
Ecco, l'acerbo vero, benissimo.
Perfetto. Allora lei, la pagina è 31. E l'hai scritta il 16 febbraio 2006.
Sì, 2006.
Perfetto.
Posso leggere?
Sì, la devi leggere te.
Va bene.
Grazie.
Prego. Quando mia moglie chiama al telefono ed io mangio al tavolo in cucina, è in casa la signora? No, rispondo. Non mi interessa quello che mi vende. E torno al tavolo e nella mia mente, come con i vestiti in passerella, nel tempo sfila la signora in fretta ed è ammazzata tante volte da quella voce che dal nulla viene e nel nulla scompare, un po' sorpresa di essere stata interrotta e respinta, e nel riprendere il pranzo o la cena non sento più i sapori e grido davanti al posto vuoto che a fronte.
Caro Giovanni, grazie per la lettura, e adesso la domanda. Io ho letto un pochino le altre poesie e ho notato che descrivi le cose con poche parole, con in modo quasi vorace, nudo, la verità nuda e cruda così offerta sul piatto, e questo io lo apprezzo, perché in questo mondo dove ormai bla 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 sono ormai fin troppo ridondanti, mi apprezzo questo tuo modo di presentare poi anche.
Grazie.
Quello che è fin dei conti un dolore, immagino, perché dal testo della poesia posso immaginare quello che c'è dietro. Anche io ho perso mia mamma, quindi so benissimo mio papà, alla sera quando si mette a mangiare davanti al piatto a chi pensa. E quindi questo tuo pensiero che continua a essere lei, la tua donna, eccetera, tu hai scritto poesia, questa poesia l'hai scritta nel 2006, sei già una persona di una certa esperienza, non solo poetica, anche di vita. Che cos'è quindi per te la poesia e che cosa è stata la poesia? Qual è stato il cammino che tu hai fatto nella tua vita e nella poesia?
Dunque, il cammino è breve, perché io ho cominciato a scrivere nel 1993 e tuttora scrivo, e ho scritto 124 raccolte di poesia ciascuna delle quali è di 77 versi.
Però, ma ci picchia.
E io nello studio ho 14 pile di libri, 10x10x10.
10x10x10. Senti, i numeri sono importanti per te?
No, sì, uno, il numero 7, 7-7.
Ah, perché?
Perché 7-7, io quando ero soldato guardavo sempre l'orsa maggiore e l'orsa minore, perché allora le potevo vedere, si vedevano in cielo, sia quando ero in Sardegna, sia quando ero in Sicilia. E quindi 7-7 per me rappresenta questa specie di, come posso dire, di indicazione, di via in sostanza. E nello stesso tempo è anche il tempo, quel tempo che mi mangia, che mangia tutti, che ci distrugge tutti. E quindi 7 giorni della settimana.
Incredibile. Ma il tempo è anche, lo vedi come distruttore o lo vedi anche come un piacere? Perché in fin dei conti si dice che il tempo poi aggiusti tutto. Com'è il tuo rapporto?
No, non aggiusta niente. Quello che abbiamo avuto, e quello che non abbiamo avuto non l'avremo mai più. È finito. Come sono finiti tutti quelli che io ho amato. Non c'è più niente. La mia vita è una vita di uomo che è alla fine e sono solo, solo. E nessuno può riempire la mia solitudine, nemmeno lo scrivere.
Senti, perché hai accettato quindi la radio? Cioè, mettere così a nudo questo tuo, se vogliamo, un momento particolare, un'emozione, un dolore personale, hai quindi deciso così di lasciarti andare con noi? E questo è, ci vuole coraggio, non tutti sono capaci di dire così, come stai dicendo, in modo nudo e crudo quello che senti. Che cosa ci vuoi dare come messaggio, magari a noi che siamo un pochino già magari avanzati nel nostro cammino, ma siamo comunque più giovani di te? Quindi cos'è questo tuo messaggio? La poesia ci può aiutare? La poesia serve?
È come se serve, c'è sempre stata e sempre ci sarà, e quindi serve, bisogna ascoltarla, bisogna saperla ascoltare, occorre anche il tempo per poterla ascoltare, però la poesia serve, questo non c'è dubbio, e serve la lettura, serve la conoscenza, servono tante cose, che poi però alla fine perdiamo, lasciamo ad altri, perché noi abbiamo un tempo preciso. Non ne abbiamo due, non possiamo cambiare, non cambiamo niente, tutto passa.
Ti posso leggere io invece una poesia che mi è piaciuta, pagina 105, l'hai scritta l'11 ottobre 2006.
Aspetta un momento,
sì. 100. Eccola.
Dimmi.
Allora, ardite cose, chiamo a rivederti, ma non come eri, questo è ricordare, come sei ora, nel pianto del nulla, tu l'ultima a cui penso, e che pur torni dagli anni 30 col vestito intatto, di quel tempo di favola e con spenta la sigaretta in bocca, la tua voce ritrovo un attimo da qualche parte. Beh, molto bella, anche perché dà così anche una visione di quello che provi, questa immagine della donna negli anni 30 con questo vestito da favola e con la sigaretta in bocca. Ti posso fare una domanda? Dove hai incontrato tua moglie?
Come?
Dove hai incontrato la tua donna? Dove l'hai incontrata?
Ah, l'ho incontrata andando a fare il maestro.
Il maestro.
Eravamo tutte e due maestri fuori di Firenze, si doveva prendere un autobus per tornare a casa, e lei non insegnava nello stesso luogo dove insegnavo io, ma vicino, e quindi così l'ho conosciuta e poi ci siamo sposati.
Bene. Senti, tu hai fatto quindi il maestro per un sacco di tempo?
No. Io ho fatto molti mestieri.
Ecco.
Cominciando dall'impiegato della posta e dei telegrafi. Poi ho fatto il soldato per 5 anni e mezzo, richiamato, non volontario.
Certo.
E poi ho fatto il maestro per poco, poi ho fatto l'insegnante di scuola media, uh-huh, e poi ho fatto l'insegnante di scuola media superiore, italiano e storia, agli istituti magistrali, prima a Siena e poi a Firenze.
Ho capito. Quindi la storia, tu dici il tempo passa, è inesorabile, quindi la storia è anche molto importante per te, perché hai insegnato,
sì,
storia.
In questo passare, quando ho finito di fare l'insegnante di scuola media superiore,
sì,
io ho cominciato un altro lavoro alla radio.
Ah.
E per 14, c'è scritto nella mia scheda, e per 14 e più anni,
sì,
queste schede, che sono solo una piccola parte, io le ho scritte durante tutti i giorni per 14 e più anni, dal 79, uh-huh, al 94 e oltre.
Quindi come scheda cosa intendi? Perdonaci, perché noi siamo...
Prego?
Cos'è la scheda?
La scheggia.
Ah.
Le schegge di vita, perché queste sono soltanto dei piccoli pezzi del lavoro che io ho fatto alla radio.
Ecco,
e che era appunto in collaborazione con la signora Egre Scorpioni Panella.
Ho capito. Che,
perché lei leggeva tutte le sere, dalle 10 circa fino a mezzanotte e oltre. E io invece tutti i giorni scrivevo.
Tu quindi scrivevi, preparavi la scheda, la traccia per questa signora che poi leggeva.
No, preparavo tutto.
Preparavi tutto.
Non era una traccia, era un intero lavoro che veniva presentato dalla signora.
Perfetto.
E che leggeva lei.
Senti, è possibile avere una di queste schede che tu dici di aver scritto e preparato?
Ma sono quelle che fanno parte del quaderno di Gazebo.
Ah, quindi bisogna...
schegge di vita e d'arte.
Benissimo, allora poi contatterò Gazebo per farmi avere, diciamo, per farmi inviare queste.
Ma perché tu non ce l'hai?
No, io ho soltanto l'acerbo vero.
Ah, ho capito.
Sono impreparata.
No, va benissimo. Questo invece è un libro che è apparso quest'anno.
Sì.
Intitolato appunto Schegge di vita e d'arte.
Uh-huh.
In cui il mio lavoro di critica.
Sì.
Musica, letteratura, tutto ciò che mi poteva servire è presente in questo libro.
D'accordo.
Solo però a piccoli pezzi, perché l'insieme è andato perduto. E alla fine del libro c'è anche un elenco dei lavori svolti. Io ho incominciato con la poesia cinese, per esempio, e con l'arpa che suonava la signora Egre Scorpioni Panella. E così via. Petrarca, Dante, Kierkegaard, ma tutti sono venuti fuori, perché per 14 anni, ripeto, tutti i giorni lavoravo.
Mamma mia, sei un'enciclopedia.
Ho preso le feste.
Sei un'enciclopedia vivente.
Come?
Sei un'enciclopedia vivente.
No, oggi io, tutto questo è passato, non c'è più,
ma c'è stato.
Ora c'è solamente il verso che vengo scrivendo.
D'accordo.
E restano delle schegge a testimoniarlo.
Senti Giovanni, adesso ti faccio un'ultima domanda, perché dobbiamo passare al prossimo, infatti. Dunque, sei mai venuto a Bruxelles nella tua vita?
Ho fatto da soldato la Sardegna, la Sicilia, e poi io non mi sono mosso da Firenze, tutto sono andato a Siena, dove c'erano i parenti di mio padre.
Ma allora dici...
poi io non mi sono mosso, io vivo da solo in un luogo, basta, chiudo.
Quello che volevamo...
Perché se no non faccio niente.
Quello
io
che...
per lavorare ho bisogno di essere per 24 ore libero.
Quello che vogliamo sapere da te è come ti immagini Bruxelles?
Come me lo immagino?
Sì.
Lo immagino con dei palazzi piuttosto alti, ma vicini gli uni agli altri, e con un cielo enorme.
È vero, il cielo di Bruxelles è qualcosa di spettacolare.
Io non lo so perché non ci sono mai stato,
ma
un cielo enorme.
Enorme, sì, sì. E il palazzo non tanto, però...
Senti Giovanni, guarda, sei un uomo eccezionale, peccato che non abbiamo tantissimo tempo, ma comunque ti richiameremo al telefono.
No, sì, io sono un uomo da poco.
No.
E quando mi firmo, io mi firmo ego miles al lato della strada.
Ah, va bene.
Questo è il mio verso con cui mi firmo.
Ego miles al lato della strada. Bene, Giovanni, ti ricorderemo così nel podcast di Radio Alma. Ti abbracciamo forte forte, sei un uomo simpaticissimo, veramente. Avremo
tu
modo...
sei una donna simpaticissima, con una bella voce.
Ah, grazie, anche prego. Se sono ammalata. Senti, un abbraccio forte forte, non,
grazie.
Niente, sono veramente felice di averti conosciuto, perché
anche
c'è
io.
Tanta energia, anche se tu dici che sei solo e che il tempo passa, tu hai tantissimo ancora da dare, ne sono più che convinta.
No, non ho più niente, io sono nato nel 1920.
Ah, ci picchia. Sei ancora più grande di mio papà.
D'accordo, io sono nato il 15 ottobre del 1920 a Firenze.
Caspita, quindi hai 88.
Ne ho quasi 86, sì. A ottobre ne compio, entro nelle 89.
89, che giorno di ottobre?
15.
Bene, allora ti ricorderemo quando saremo in radio.
D'accordo,
un grazie. Grande bacio.
Arrivederci.
Ciao, ciao Giovanni, ciao. Benissimo, cari amici ascoltatori, è stato fortissimo questo incontro con il nostro poeta Giovanni, che ha ancora, secondo me, tantissimo da dare, nonostante quello che dica. Mandiamo un po' di pezzi di Lucio Pacifico, e quindi Hisham, ti diamo, voilà, la regia, e ci sentiamo fra un po', a dopo.
La scrittura e ora il modo diretto per parlare con Dio, il Dio minore, si sa. Dopotutto è più leggero dalle gambe. Quando una moneta cade nel cappello a causa della forza di gravità, alleggerisci gli spiccioli dall'animo, sgraverai un po' di peso. Alleggerisci gli spiccioli dall'anima, graverai disteso. Voglio dare un tono fumando drum su una sedia. Alluminio pieghevole, suggerisce Giustina, accogliendo i pensieri nel vortice. Come un barbone racimolante avido, cicche spiegazzate dall'asfalto brucia per placare ogni sete di insuccesso. Ho la gola secca, che ne diresti di bere un goccetto con me? Oramai anche il dentifricio ha il sapore del rum. Ogni anno il tabagismo fa più vittime degli incidenti stradali.
Samedi 21 febbraio, Meriem en concert. Plus d'infos sur www.radioalma.be. Dans l'espace DI.
Salpare verso un mondo migliore, quello del Dio maggiore, credevo. Ma il mio credo era sbagliato, il mio credo non corrispondeva a realtà. E il vento li ha spazzati via.
la rivolta adolescente delle minoranze etniche oppresse nelle periferie parigine e francesi. Incendiari del sistema! Integrazione culturale europea, americana, schiavismo, tratta dei negri. Coprifuoco dopo il tramonto, magrebini contro poliziotti, 22esima notte. Poi Anversa, Berlino, Bruxelles, Colonia, Legi, Rotterdam, Atene, a Napoli. Buste di plastica piene d'acqua piovono dai balconi. Pomodori, pietre, insulti, bottiglie, uova. Peccato che non ci sia nessuna rivoluzione del pensiero in atto. La camorra non si sconfigge con gli eroi, la camorra non si sconfigge con la politica, la camorra non si sconfigge con l'arte, la camorra non si sconfigge. E basta. Endemica ignoranza e povertà, humus di violenza e corruzione. La morte tua è la vita mia, uomo.
Eccoci di ritorno.
Ringraziamo Lucio e la banda e tre. E abbiamo Paolo Ruffilli in diretta. Quindi prima di giusto presentare Paolo e di mandarlo in diretta, magari Giulietta, vuoi leggere giusto due cose veloci?
Volevo leggere direttamente una poesia che è in relazione diretta a quello che abbiamo appena ascoltato, perché si chiama Fortezze. E, dato che l'ultimo pezzo riguardava questa Unione Europea un po' ingiusta, mi sembrava in relazione, per fare il legame fra i due poeti. Fortezze. Super scale ripide, oltre la porta, sul lungo corridoio, illuminato da piccole finestre, tutte inferriate, un'altra porta poi e chiavi rigirate, aperte e chiuse, in coda, davanti e dietro a ogni singolo passaggio. Vecchie fortezze scure di castelli antichi per far scontare ai loro errori, a noi, rifiuti dell'umanità per uno scherzo del destino, riciclate proprio là, dove stanno arroccate le sedi del potere, nei palazzi dove i re, nel segno del divino, tenevano difesa in coro dall'offesa la maestà loro regale più trionfale.
Bene, Paolo, sei con noi? Ci senti?
Sento.
Ciao, allora,
buonasera.
Con me in radio Giulietta, che ha appena terminato di leggere la tua bellissima poesia, e non abbiamo presentato ai nostri amici ascoltatori la tua poesia e neanche i libri, quindi ti lasciamo questo onore, hai circa una quindicina di minuti, che poi tra domande e intervalli eccetera diventano anche magari un pochino più lunghi, quindi dico semplicemente che i libri che ho avuto modo di leggere sono Le cose del mondo e Le stanze del cielo. Vai, tocca a te. Ci sei? Sei ancora lì? No, non c'è
Paolo?
Più. Adesso ti sento, non ti sentivo più.
Sì, scusa, perché ho un po' di raffreddore e forse parlo con voce troppo baritonale.
volevamo chiederti di presentarci un po' la tua opera.
Sì, per me intanto la poesia è un'avventura che comincia da molto lontano, perché è una passione che parte addirittura dai primissimi anni della scuola elementare. Naturalmente allora come esercizio evidentemente finalizzato anche agli orizzonti di un bambino, però come dire, è già un segno, è una vocazione il fatto di avere il desiderio di raccontare certe cose in versi, cosa che ho cominciato a fare appunto già in seconda e in terza elementare. E diciamo che poi naturalmente andando avanti la poesia ha assunto via via sempre caratteristiche altre, diverse rispetto a quelle di partenza. Se debbo in qualche maniera dare un'idea sintetica della mia poesia, devo dire che io scrivo sempre solo andando dietro alle mie ossessioni, quindi per me scrivere è seguire le ossessioni che mi trascinano, e dietro a queste ossessioni in qualche maniera dare corpo poi a tutto quello che ne consegue, ne viene fuori. Anche a proposito dell'ultimo libro da cui avete letto la poesia, Fortezze, Le stanze del cielo, anche in questa occasione c'è una grande ossessione dietro che mi ha sempre caratterizzato e tormentato, che è l'ossessione della perdita della libertà. Sì. L'ho sempre sentita come una tragedia terribile per gli uomini. Perdere la libertà naturalmente non vuol dire necessariamente finire nelle celle di un carcere oppure tra le braccia di quella tiranna terribile che è la droga. Noi quotidianamente facciamo l'esperienza della perdita della nostra libertà, perché da soli ci condizioniamo, da soli ci imponiamo le catene, ci mettiamo tanti limiti per cui non siamo in realtà capaci di vivere liberamente. Quindi ossessionati dalla perdita della libertà, io credo siamo un po' tutti, naturalmente chi più e chi meno, poi ciascuno ha una storia diversa e la storia personale può segnare di più naturalmente questo tipo di ossessione, che per me, dicevo, comincia molto presto e che si nutre anche di letteratura, perché l'ossessione della perdita della libertà attraversa tanta grande letteratura, basterebbe ricordare già solo per esempio i russi, i narratori russi, a partire da Dostoevskij, Delitto e Castigo, passando per Tolstoj, arrivando a Chekhov. Proprio da Chekhov io ho riportato ad epigrafe del libro un passaggio di un suo racconto in cui lui parla appunto di questa ossessione di perdere la libertà. Il suo personaggio vede improvvisamente, si imbatte in un gruppo di forzati che viene trasferito da un luogo all'altro e è colto da questo terribile pensiero che si può finire in carcere anche senza aver commesso niente. In ogni caso, anche avendo commesso qualche cosa, è un dramma terribile, naturalmente essendoci anche la responsabilità di aver fatto quel qualcosa, ciò non toglie che il dramma resti, ecco. Quindi dietro a questo tipo di ossessione io ho lavorato negli anni, perché poi per me scrivere un libro significa attraversare anni e anni. Questo è un libro che copre più o meno una decina d'anni, anche perché io amo tenere le cose nel cassetto molto a lungo, nel senso che ci torno sempre sopra rileggendole a voce alta, perché ho l'ossessione anche del ritmo e della musica, che sono per me decisive. Quindi in poesia per me la musica è tutto quasi, e quindi se l'orecchio non dice che le cose sono arrivate al punto giusto, ecco che non vado avanti. Ma naturalmente nella mia esperienza di scrittura non ci sono solo i temi del carcere e della droga. Per me fondamentalmente qualsiasi argomento è buono per scrivere, purché sia trascinato appunto da un'ossessione. Per esempio, da alcuni anni io lavoro, e sono ormai quasi alla fine, a un libro che è tutto dedicato all'amore, perché anche l'amore può essere vissuto ossessivamente. Per quello che mi riguarda è un tema estremamente coinvolgente. In letteratura si sa che è un tema difficile, perché l'amore è così abusato a tutti i livelli, anche sul piano della scrittura, che è facile cadere nel luogo comune, nella banalità. In questo libro a cui lavoro da diversi anni parlo proprio dell'amore, ma non dell'amore giovanile, non del primo amore, insomma, con tutto il rispetto per l'avventura che è il primo innamoramento, ma a questo ho dedicato già una parte di un libro che si chiama Per amore e per forza, uscito nel 1987. No, in questo libro mi occupo dell'amore adulto, che naturalmente, essendo gli adulti adulterati, è anche un amore d'adulterio. È quel tipo di amore, cioè, che magari scatta o riscatta a una certa età, perché ti spinge verso un bisogno improvviso di vivere un'altra vita. Hai dentro di te ancora una volta l'ossessione di volere qualche cosa d'altro, e un'altra vita è spesso legata a un altro amore. Naturalmente in un intreccio di situazioni, in un intreccio anche di esperienze e di vita che possono avere esiti positivi o negativi, quindi voglio dire, non necessariamente le cose vanno a finire bene, però anche quando sembra che vadano a finire male c'è sempre un guadagno, c'è sempre un ritorno di esperienza. Ecco, sto parlando di un'altra esperienza ossessiva che attraversa la mia scrittura. Senti, poi mi sono occupato di tantissime altre cose. Ecco,
Paolo.
A me piace moltissimo, Paolo, da sempre, per curiosità, rovesciarmi nelle vite degli altri. Mi risulta del tutto naturale, facilissimo, proprio perché fin da piccolo mi sono abituato in questo senso. Sono un narratore orale precoce, e proprio già alla scuola elementare il maestro, quando era stanco, mi chiamava alla cattedra e mi usava per intrattenere i miei compagni, e io raccontavo in presa diretta una storia che inventavo lì sul momento. E mi è sempre piaciuto raccontare.
Posso interromperti un attimo?
Certo.
Dato che tu dici la poesia è ritmo, musica, ci piacerebbe tanto se tu ci potessi leggere qualche alcune delle tue poesie per dare, perché ci restano pochi minuti e vorremmo far approfittare. Non so.
Vi leggo senz'altro la poesia che chiude, per esempio, la prima parte del libro, proprio Le stanze del cielo, e che si intitola Mistero, che è anche il senso dell'esperienza di chi vive il dramma della perdita della libertà, anche per propria responsabilità.
Sì.
Mistero. Non so spiegare, neppure con me stesso, come possa restare un animo infantile all'io di adesso, dentro il suo delitto, e che ostinato continui a alimentare dentro la colpa degli atti suoi di ieri i sogni, i propositi, i pensieri. E poi, se c'è il tempo, vi leggerei una poesia sempre dalla prima parte, che si intitola Sogno, e che dice: resto libero solo le ore della notte, finché dura il buio dentro agli occhi. Esco solo così a incontrare gli ex amici che nel caffè giocano a carte, e vado poi a vedere mia madre che rimette a posto la cucina e fa mangiare il gatto, e ogni volta, rientrato in sogno a casa mia, è peggio per tornare via.
Grazie.
Senti Paolo, possiamo leggere invece, Giulietta parla molto bene il francese e abbiamo notato che il tuo libro Le cose nel mondo è stato tradotto in francese. Possiamo leggere noi una poesia che ci è piaciuta e magari Giulietta te la legge in francese?
Potresti tu leggerla in italiano se ce l'hai sotto mano? Ce l'hai sotto la mano Le cose del mondo?
Sì.
Ecco,
io ho Le stanze del cielo sotto mano, per la verità.
Ok, d'accordo. Allora,
Tu scegli liberamente, che mi fa piacere.
E Daniela, leggi tu l'italiano.
Allora, leggo quella in italiano e poi Giulietta la legge in francese per i nostri amici ascoltatori.
Dato che siamo a Bruxelles, diamo spazio anche.
E poi così Sham capirà. L'oggetto del pensiero è un'astrazione e non un fatto. L'oggetto di un pensiero, un concetto più che un sentimento, uno stato desiderato, inseguito dalla mente, eppure insoddisfatto, perduto prima di averlo conquistato e dunque mai goduto, sempre sul punto di essere, creduto e delirato, il senso del piacere.
L'objet de la pensée. C'est une abstraction et non un fait. L'objet d'une pensée, un concept plus qu'un sentiment. Un état désiré, poursuivi par l'esprit, mais insatisfait. Perdu avant même d'avoir été conquis. Et donc, on ne jouit jamais. Toujours sur le point d'être, cru et déliré. Le sens du plaisir.
Bene, grazie.
Grazie a te, Paolo. Senti,
mi piace ricordare che la traduzione è di un grande poeta francese, Laurent Gaspard.
Benissimo.
Infatti, importantissimo.
Importantissimo e anche conosciutissimo.
Grazie mille.
Che onore che hai avuto, diciamo, perché insomma, non è da poco. Senti, allora Paolo, dopo tutti questi tentativi falliti, finalmente, come vedi, non è stato un fantasma, un sogno. Siamo riusciti a metterci in contatto con te, ci scusiamo per le puntate precedenti, ti ringraziamo per aver partecipato alla Tela Sonora, Radio Alma, e ringraziamo, e quindi ringraziamo non soltanto Anna Maria Farabi, ringraziamo anche l'Arbre à Parole, la casa editrice, e gli Specchi Marsilio. Un grande abbraccio, e continua così, ci risentiremo presto a Radio Alma.
Bene.
Grazie.
Ciao,
buona
serata. Buona serata. Bene, allora anche questa seconda diretta è andata a buon fine, siamo riusciti oggi a metterci in contatto con Paolo, perché forse Giulietta tu non lo sai, ma io ci ho provato ben tre volte negli scorsi giorni. Prima di lanciare ancora un testo, un brano di Lucio Pacifico, giusto un ricordarvi, sempre la Fiera Off, che Cristiano Ferrarese con la Trilogia dei Matti parteciperà il 7 marzo, grazie al Club del Libro e a Piola Libri, ad una presentazione così durante la Fiera Off del suo libro. Volevo ringraziare tantissimo alcune persone, Assunta Finiguerra, che
speriamo presto di invitare in radio. Poi Antonio Bertoli, che è sempre presente nei nostri cuori, e stiamo preparando qualcosa di speciale con voi, un atto poetico insieme a Damien Spleter. Poi Anna Maria Farappi e Domenico Cipriano con l'enigma della macchina per cucire. Domenico probabilmente riuscirà a partecipare alla radio e non soltanto, vorrebbe venire a Bruxelles per presentare i suoi libri e la sua musica. Ancora un ultimo saluto a Massimo Sannelli, che è sempre nei nostri cuori, che ha già partecipato a Brussellando, e a Marco Milone, che nel Labirinto del Delirio ha praticamente, sono poesie, è stato così introdotto da Massimo Sannelli, ecco perché conosciamo Marco Milone. Allora, non dico altro, lascio a Hisham la, diciamo, la regia, sentiamo ancora un pezzo di Lucio Pacifico e poi ci salutiamo.
Grazie.
Sono un corpo senza anima, perdita di peso, ossa molto visibili, leggerezza insostenibile, in due parole.
Abbandonarsi ai piaceri della carne,
inquina, in saune bollenti, tanto lardo da sogliere. Ero un corpo senza anima.
Le vene esplodono, la panza incavata nella panza.
Sudo, vomito.
È un'eresia sostenere l'obesità.
Stride violentemente col mesto concetto di fame nel mondo. Fui un corpo senza anima.
Aridità interiore contro altare di
avide lacrime. Thank you.
Eccoci. Buonasera, bentornati.
Abbiamo ancora 3 minuti da passare qua con voi.
Con voi. Volevamo dirvi che il testo che avete sentito prima, cioè non l'ultimo, non il penultimo, in realtà è impossibile dirlo, però un testo, c'era un testo in francese, è stato recitato, detto, declamato da Benjamin Potel, che è un membro ufficiale della troupe Éthique Nomade, e che aiuta, che collabora e che comunque cura la parte musicale, e il testo era di David Giannoni del suo book Legs. E invece Daniele,
io invece volevo leggere ancora, sì, visto che abbiamo ancora un minuto, leggervi una bellissima poesia velocissima, brevissima, che è stata poi interpretata con una fotografia di Enzo Eric Tocacelli, di Anna Maria Farabi, La neve, perché in questi giorni è anche nevicato, poco ma è nevicato. Qui cade a noci e rimane intatta per secoli, mentre il vento suona l'interiorità dei gusci. Nemmeno il suono li scioglie, né io che li ingoio interi per fame andando. La neve, o il significato nutriente dei guerrigli camminando zitti.
La chiarezza.
Ebbene, noi Anna vogliamo tanto bene. Guarda che bella la foto. Peccato che la metteremo magari
su. Le immagini non passano.
Non passano, sì. E allora ancora un piccolo accenno a questo fantastico autore giovanissimo, Domenico Cipriano, e con la sua Enigma della macchina per cucire, che è fantastico perché è una cosa magnifica. Un confine invisibile separa ciò che vediamo da ciò che non appare. Attraverso la poesia usiamo queste due dimensioni possibili, in tal modo la scultura si riesce ancora a cucirci addosso e rivelare il vero mondo che ci contiene. Domenico Cipriano. Bene, Domenico, è una promessa, prima o poi arriverai. Il tempo praticamente è terminato. Cari amici, vi dobbiamo
lasciare. Quindi vi
salutiamo,
l'appuntamento per settimana prossima, e vi auguriamo un'ottima serata.
E un ottimo weekend. 101.9 La Tira Sonora. Grazie, Hisham. Ciao.
Il est précisément 21h.